Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora oggi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Oggi sono qui e non c'è Francesco per impegni di lavoro, per cui sia la trasmissione dalle 15 alle 16:30, sia la trasmissione dalle 19 alle 20 la terrò praticamente da solo. E naturalmente i radioascoltatori sanno benissimo la differenza che c'è fra una trasmissione che conduco io da solo e una trasmissione che conduce Francesco. Pertanto, lo spazio per le telefonate sarà estremamente, ridotto, a differenza di come fa Francesco normalmente. In assenza di Francesco, visto che oggi è così, affronterò ancora una volta il concetto di corpo, il corpo all'interno del paganesimo, il corpo all'interno del cristianesimo, il corpo come elemento fondamentale attraverso il quale affrontare la vita, produrre la vita. E come sapete, quasi tutte le religioni diverse dal paganesimo non parlano mai della priorità, della fondamentalità del corpo all'interno del vivere, della vita, ma quasi sempre separano il corpo dalla mente, il corpo dall'anima, sì da costruire condizioni diverse, condizioni tali per cui il corpo viene sottomesso a cose, diciamo così, irreali, qual è la mente, qual è l'anima. Dimenticando che è proprio il corpo che produce l'anima, che produce la mente, che produce il sentimento, che produce le emozioni. Queste non esistono da sole in sé, ma esistono soltanto su un corpo. Che poi questo corpo sia fisico o sia di energia, beh, vi ricordo che la differenza fra ciò che è fisico e ciò che è energia è una differenza assolutamente soggettiva, data dalla nostra organizzazione psicofisica, ma in realtà ormai la fisica ha stabilito in maniera piuttosto precisa che non esiste differenze fra energia e materia. L'una e l'altra si integrano e assumono forme e modi diversi di rappresentazione e vengono recepite dai soggetti in maniera diversa, a seconda dei soggetti, della qualità dei soggetti che percepiscono il mondo e che vivono il mondo. Pertanto, parliamo di corpo sempre, sia quando si tratta di un corpo fisico che quando si tratta di un corpo di energia, cioè praticamente un'unità compatta capace di circoscrivere se stessa, che riconosce se stessa diverso dal circostante, è capace di circoscrivere la propria coscienza, la propria consapevolezza, manifestando degli intenti, manifestando intelligenza, manifestando strategie di espansione. E questo, qualsiasi tipo di corpo, ripeto, può essere l'essere terra, possono essere gli esseri della natura, possono essere intere galassie. Può essere soltanto dei corpi di sola energia vitale, quella che noi chiamiamo questo, differendola dalla materia, la materia organizzata, la materia consapevole, la materia che manifesta coscienza, che normalmente definiamo col termine vita, cioè la vita noi la consideriamo in maniera corrente come la vita degli esseri della natura. Non abbiamo le categorie mentali per considerare la vita del pianeta Terra, ultimamente si fa, oppure la vita dell'essere sole, cioè il sole come un soggetto, come una persona, il sole come un dio. Cioè, non c'è questa abitudine correntemente di pensare che mentre noi guardiamo il sole sta guardando noi. Mentre noi riversiamo le nostre emozioni, il nostro sentimento nel mondo, il mondo, i soggetti che compongono il mondo mandano verso di noi i loro sentimenti e le loro emozioni. Noi non siamo abituati a considerare noi stessi come delle prede all'interno di un mondo di soggetti che tentano di dilatarsi. Cioè, Cioè noi veniamo abituati al cristianesimo a considerare noi stessi ad immagine e somiglianza del Dio padrone, Dio che crea il mondo e ce lo dà a noi perché noi ne possiamo fare quello che vuole, quello che vogliamo. È una patologia di onnipotenza, una patologia psichiatrica gravissima, che ha come fine, fine ultimo del percorso, la distruzione della quella possibilità che abbiamo avuto di mantenere compatta la nostra coscienza e di essere noi stessi. La sottomissione al concetto di Dio creatore, al concetto di padrone degli uomini, al concetto di qualcuno che determina la vita, ha come contropartita la distruzione del nostro percorso di conoscenza della nostra vita. E anche questo è un concetto che difficilmente viene accettato dalle persone, perché quando le persone vivono una vita di sottomissione, una vita di autodistruzione, a un certo punto si illudono che di continuare in eterno, di avere l'eternità davanti a se stesso, di essere immortali, di avere un Dio padrone che provvede a loro. E nel far questo seminano questa paura, che è una difesa dall'ansia, è una difesa proprio dal terrore di aver buttato via la propria vita, di non averne più un'altra occasione, è una difesa dall'ansia che viene buttata nel sistema sociale e diventa condizionamento educazionale per tutti i nuovi nati. Cioè, se voi osservate il comportamento degli esseri umani adulti, quasi tutti, rispetto ai bambini, si pongono come dei modelli da imitare. C'è l'adulto come divenuto, come verità, come manifestazione di sapere e di conoscenza all'interno del sistema sociale. E anziché fornire ai bambini gli strumenti con i quali affrontare in maniera onorevole, in maniera responsabile la propria esistenza, forniscono se stessi come modello da imitare, che è una cosa veramente vergognosa e antiumana. Però questo è il sistema sociale in cui viviamo. Ebbene, riuscire a comprendere come in realtà sia il corpo che manifesta la coscienza, che manifesta l'energia, che manifesta l'anima, che manifesta le nostre sensazioni, le nostre emozioni, è un concetto fondamentale del paganesimo politeista. Ed è un concetto che voi trovate molto vivo all'interno del mito. C'è il mito antico, il mito delle antiche religioni, prima dell'avvento della filosofia, prima dell'avvento di Platone. Bene, al centro dell'esistenza c'era il corpo e come il corpo si rapportava nella vita quotidiana. Dopodiché, con l'avvento della filosofia, corpo e mente vengono staccati, vengono scomposti e il corpo viene vituperato, viene insultato, viene sottomesso alla mente, diventa qualcosa di vile, qualcosa su cui vergognarsi. Dopodiché vedremo invece la rivoluzione dell'ultimo secolo del corpo, cosa ha permesso alle persone. Però partendo proprio dal discorso sul corpo, che vi leggerò dal mito all'Accademia di Atene, dal neoplatonismo al cristianesimo attraverso la distruzione del corpo, un pezzo che trovate in internet sul sito www.federazionepagana.it, ebbene, da questo poi vedremo tutta una serie di notizie stampa relative al corpo, al concetto di natura, al concetto di fisicità, come viene espresso nelle nuove scoperte scientifiche e nella nuova impostazione che l'uomo ha assunto da quando è stata affermata quello che è l'odio cristiano nei confronti del corpo. Ricordo che l'odio del cristianesimo nei confronti del corpo è in atto in maniera pesantissima. Voi pensate solo al tentativo che sta facendo il Vaticano in questo momento di sottomettere la donna all'embrione, cioè è di una vigliaccata infame, cioè è come se il Vaticano strappasse la pancia alle donne dicendo questa non è roba vostra, cioè è di una violenza, di un'aberrazione infame, cioè veramente Ratzinger è un criminale. e se non ci rendiamo conto di quello che si sta facendo, si distrugge il sistema sociale. E vedremo magari, se ci sarà tempo, come la libertà della donna all'interno del sistema sociale sia stata in fondo il nocciolo che ha allungato la stessa vita degli uomini, cioè ha permesso agli uomini di vivere meglio e di star meglio. Ne parleremo quando tirerò fuori le notizie stampa a corollario di questo articolo. Allora, questo pezzo che vi sto leggendo, che forse può darsi che l'abbia anche già letto, è Dal mito all'Accademia di Atene, dal neoplatonismo al cristianesimo, attraverso la distruzione del corpo. Ed sul sito www.federazionepagana.it lo trovate col nome di giamblico.html, perché alcune affermazioni qui dentro in questo pezzo sono prese dal neoplatonico, uno degli ultimi neoplatonici, che è Giamblico. Giamblico fu uno dei grandi filosofi dell'ultima accademia, è un teurgo ed è colui che introduce nel neoplatonismo i resti del pitagorismo e tenta una rifondazione del pensiero delle antiche religioni partendo da Porfirio. La sua è l'epoca dello scontro fra platonismo, neoplatonismo e il cristianesimo. È l'epoca in cui il neoplatonismo e il cristianesimo, pur divergendo nella natura dottrinale, trovano un comune terreno su cui lavorare. La distruzione del mito ad opera della filosofia, la distruzione del mito ad opera del logos. Le questioni poste dalle antiche religioni stavano decadendo in un dibattito filosofico-religioso in cui l'essenza stessa delle antiche religioni veniva negata in funzione di una concezione che, negando la centralità del corpo, la vita fisica, avrebbe portato alla distruzione delle società antiche e alla trasformazione degli esseri umani in schiavi perenni. Schiavi non tanto per ragioni economiche, ma con tutto il loro corpo e con tutta la loro anima. Le citazioni di Giamblico sono tratte dai Misteri degli Egiziani, tradotto da Claudio Moreschini, edizione Burr. Scrive Giamblico nei Misteri Egizi, degli Egizi, edizione Burr. Per inciso, apro una parentesi, questo libro, Il Mistero degli Egizi, non ha nulla a che vedere con gli egiziani. Semplicemente Giamblico, nel scrivere questo libro, finge di essere un sacerdote egiziano che spiega al suo allievo i misteri degli egiziani. Però ricordatevi che non ha nulla a che vedere con i misteri egizi, tanto per essere chiaro. Giamblico era un siriano, oltretutto. Scrive Giamblico nei Misteri Egizi, edizione Burr. Considera infatti, per favore, l'ultimo degli esseri divini, cioè l'anima libera dal corpo. Che bisogno ha costei di avere l'origine nel piacere e di ricostruire la sua natura nel piacere? Essa è per natura superiore e conduce una vita non generata. E come può partecipare al dolore che conduce alla corruzione e dissolve l'armonia del corpo? Dal momento che essa è totalmente estranea al corpo e alla natura che si divide nel corpo ed è del tutto separata da quest'armonia che è nell'anima e discende nel corpo, ma nemmeno ha bisogno delle passioni che precedono la sensazione, perché nemmeno è trattenuta nel corpo, né, per essere circoscritta in qualche luogo, ha bisogno, grazie a strumenti corporei, di afferrare certi altri corpi che sono al di fuori di quel luogo. Invece, poiché nel suo complesso è indivisibile e rimane sempre nella medesima forma in quanto rimane incorporea in sé e per sé, e non ha niente in comune con il corpo che nasce e patisce, essa non potrebbe patire né secondo la divisione, né secondo l'alterazione, né potrebbe avere alcunché che abbia a che fare con mutamento e passione. Questo concetto, espresso da Giamblico, sarà uno dei concetti portanti dell'ideologia religiosa del monoteismo giunto fino a noi. La separazione anima e corpo implica che il monoteismo può disporre di ogni corpo, compreso stuprare bambini, perché non può intaccare la sua anima. l'anima dell'altro, l'anima dell'individuo posseduto come oggetto. Per contro, il monoteismo introduce la possibilità per il proprio corpo di condannare la propria anima se il corpo non si sottomette al padrone. Tutti i peccati sono reati di sottrazione soggettiva al dominio psichico emotivo, al volere del Dio padrone, di chi o di chi ne fa le veci. Il concetto delle antiche religioni e del paganesimo attuale consiste nel presupposto che l'anima, o ciò che per essa intendiamo, cioè sentimenti, emozioni e tutto il resto, è manifestata dal corpo e che le azioni del corpo plasmano l'anima, ciò che diventerà il corpo luminoso degli esseri della natura. E così l'anima, col corpo e con tutta la struttura psico-emotiva degli esseri della natura, nasce dal piacere, dalla manifestazione di Eros primordiale. E solo vivendo nel piacere dell'espansione della vita fisica, psichica ed emotiva, la struttura dell'anima assume quella consistenza che le consente di assumere su di sé la coscienza dell'individuo, trasformando la morte fisica in nascita del corpo luminoso. Proprio questa concezione dell'esistenza degli esseri della natura ci permette innanzitutto di inserire la specie umana nell'insieme delle infinite specie che formano il corpo e l'anima di Giunone, nel suo infinito divenire e nelle sue infinite trasformazioni, attraverso un numero infinito di nascite, in un numero infinito di specie, in un numero infinito di soggetti. In secondo luogo, ci permette di comprendere il comportamento eroico, cioè tutta quella serie di azioni attraverso le quali gli esseri della natura affrontano le sfide della vita nella loro esistenza. Ci permette inoltre di comprendere quel meccanismo che si attiva dentro di noi quando guardiamo un film in cui il protagonista, dopo tante vicende, finalmente riesce a trionfare. Non fa altro che stimolare l'Ercole che sta dentro di noi e che avremmo potuto o dovuto essere se non ci fossimo sottomessi. Ed infine voglio sottolineare che questa concezione dell'esistenza ci fa comprendere come noi non siamo separati dal mondo in cui viviamo e che le trasformazioni del mondo sono le nostre trasformazioni e le nostre trasformazioni sono le trasformazioni del mondo e che quando succede un avvenimento questo ci coinvolge e ci deve interessare, anche se questo avvenimento si manifesta dall'altra parte del mondo, perché l'esistente altro non è che un crogiolo di dei nel quale noi abbiamo l'opportunità di costruire il Dio che cresce dentro di noi. Parlando della divinazione, Giamblico afferma: se tale dunque è l'attività divina, veramente divinatrice, chi non si vergognerebbe ad introdurre in essa la natura, la quale è priva di intelligenza e non compie le azioni che giungono all'esistenza, come se ella facesse sorgere in noi una disposizione alla divinazione e ponesse gli uni più degli altri di meno si fatta attitudine. Nei casi, infatti, in cui gli uomini hanno ricevuto dalla natura delle spinte alla propria perfezione, certe attitudini precedono la natura stessa, ma in quei casi in cui nessuna opera umana e nessun nostro fine precedono, mentre è stato precedentemente posto un bene divino più antico della nostra natura, non si potrebbe mai supporre l'esistenza di una dote naturale, perché dove si trovano le perfezioni, là si trova anche le preparazioni imperfette. La natura viene intesa da Giamblico e i neoplatonici come un soggetto cui manca l'intelligenza. Eppure, tutta la ragione con cui Giamblico si esprime altro non è che una trasformazione di ciò che viene prodotto dalla natura. Non mi riferisco all'evoluzione delle specie, ma mi riferisco a qualche cosa di più immediato, al neonato che si trasforma in un essere umano adulto. Il turbamento che tale idea provoca sia nei neoplatonici che in Giamblico viene smorzato dalla creazione dell'idea secondo cui tutto sommato, tutto quanto avviene, viene attribuito all'anima che precede il venire in essere nel corpo. Il corpo come semplice vaso che contiene l'anima e tutto il suo sentire e tutto il suo intuire. A Giamblico non passa nemmeno per il cervello che tutte le qualità che egli attribuisce all'anima altro non sono che la manifestazione della consapevolezza del corpo. Per cui l'intelligenza, l'intuito, la volontà dell'uomo non è prodotta dal suo venire in essere, dalle scelte che ha messo in atto nella sua esistenza, ma da doti o doni che a quel corpo ha portato quell'anima che precedendo in esistenza il corpo, in quel corpo ha messo dimora. E così il corpo può essere distrutto, umiliato, offeso, punito, perché ciò che è importante è la sua anima. Anima intesa come precedente il corpo e come entità separata e indipendente dal corpo stesso. Un corpo che si può distruggere sottomettendolo a mille imposizioni morali in quanto è solo un contenitore dell'anima, una sua prigione. Ben diverso era il concetto a fondamento dell'antico motto che i greci e i romani ci lasciavano: mente sana in corpo sano. Quando conoscevano perfettamente la relazione esistente fra il corpo e l'anima, dove il benessere dell'uno era il benessere dell'altro e viceversa. Un corpo che si manifesta nella vita fisica e nella vita psichica, mentre l'uno lo chiamiamo corpo, l'una manifestazione la chiamiamo corpo, l'altra manifestazione la chiamiamo anima. Proprio per questa concezione manca a Giamblico il passaggio successivo. L'attività degli stregoni e degli iniziati, l'attività di coloro che agiscono nella natura, per lui sono degli imbroglioni o dei malati. Comunque, anche molti altri punti di questa innovazione polemica potrebbero suscitare meraviglia, ma per certo si avrebbe ragione ad essere stupefatti della contrarietà di queste opinioni. Sì, dato che tutto l'argomento possiede soltanto apparenza e nessuna realtà, dagli stregoni e da tutti coloro che sono mossi dalle passioni o dalla malattia, e questo perché tutti costoro sono degli imbroglioni, si osa dire che essi possono raggiungere anche la verità. Infatti, quale inizio della verità o quale punto, piccolo o grande che sia, di intuizione della realtà potrebbero essere in costoro? Ma non vi deve prendere la verità come qualcosa che potrebbe verificarsi anche per caso, perché capita che essa sia scritta anche da coloro che si lasciano portare sconsideratamente dai fatti. Né quella che si verifica in seguito ad un accordo fra le cose fatte, questa infatti si trova anche nelle sensazioni e nelle immaginazioni degli animali. Essa non possiede infatti nessuna verità sua propria, né divina né superiore alla natura. No, noi parliamo di quella verità che rimane sempre in atto e allo stesso modo possiede tutta intera la conoscenza di ciò che esiste ed è per natura legata alla sostanza delle cose. Impiega un ragionamento infallibile e conosce tutto in modo perfetto, stabile e ben definito. È a questa verità che si deve ricondurre la divinazione. Ed è inconcepibile proprio ed è l'inconcepibile proprio dei neoplatonici. La libertà è il risultato della rivoluzione filosofica di Platone nella fondazione della sua filosofia. Platone distrugge il concetto di libertà quale elemento concettuale proprio del mito per sostituirlo col concetto di verità, che diventa il fondamento sia dell'Accademia che delle religioni rivelate. Chiunque sottomette individui ritiene se stesso detentore della verità che tutti devono accettare. Se inizialmente alcune verità saranno esposte con ricchezza di argomentazioni, poi arriveranno le verità che impongono se stesse attraverso l'uso della violenza, la tortura e la distruzione delle società umane. Mentre gli stregoni e gli iniziati continuano il cammino di libertà, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono davanti all'umana esistenza, i detentori di verità disquisiranno su quale sia la verità all'interno di una patologia psichiatrica, da sindrome da onnipotenza, che finirà per calare nell'animo degli esseri umani non la tensione per la vita e la sua espansione, ma la tensione alla sottomissione e all'autoadeguamento alla verità. Agire per natura significa comunque sviluppare se stessi all'interno delle condizioni d'esistenza. Agire per adeguarsi ad una verità, come fecero i neoplatonici, significa negare l'espressione di una serie di pulsioni di vita, come la sessualità, alcune qualità di cibo, imporsi una disciplina che nega le pulsioni del corpo, considerate basse e vili, solo che quelle pulsioni sono la motivazione stessa dell'esistenza umana, e negare le pulsioni o sottomettere le pulsioni ad una morale imposta da una verità equivale a distruggere l'impulso di libertà dell'essere umano. Il neoplatonico esalta il comportamento eroico solo contro se stesso. L'uomo del mito considera il comportamento eroico l'attività del singolo individuo nel mondo in cui è nato. Quella di Platone, più che una rivoluzione intesa come cambiamento verso lo sviluppo dell'umanità, fu una rivoluzione funzionale alla distruzione dello sviluppo umano, codificando ed ordinando tutta una serie di ipotesi che la realtà della vita quotidiana fino ad allora aveva squalificato. Con Platone l'essere umano cessa di essere il soggetto della vita quotidiana e sociale, per diventare un ricettacolo di un'anima che sente e percepisce anteriormente l'esistenza del corpo. L'uomo non è più un insieme funzionale che si lancia sul palcoscenico della vita, ma è solo un vaso, un contenitore di emozioni che lo animano e che devono essere divise in emozioni nobili ed emozioni basse, emozioni da esaltare ed emozioni da reprimere e condannare. L'essere natura, che fino a Platone era il metro di misura dell'esistenza umana, viene messa sullo sfondo. Rea viene separata dai suoi leoni e diventa pura essenza, spirito che aleggia sulla testa degli esseri umani. Alla fine gli esseri umani diventano vasi, fatti dal vasaio e privati del diritto di rivendicazione nei confronti del vasaio stesso. Il non uomo che contiene un'anima e che può essere salvato mettendo sul rogo il suo corpo. Così diventa il naturale sviluppo della filosofia dell'Accademia applicato alla Chiesa Cattolica diverse centinaia di anni dopo. Ed è il concetto della negazione del corpo. Bruciamo vive le donne, dice la Chiesa Cattolica, per salvare la loro anima, negando che l'anima sia espressione di un corpo. E questa è la follia del monoteismo. Bene, questa follia del monoteismo e delle religioni rivelate in realtà ha uno scopo abbastanza preciso, cioè ha lo scopo di fare sacrifici umani, cioè di distruggere il divenire umano nell'eternità dei mutamenti. L'uomo, come tutti gli altri esseri della natura, vive una vita che è la sua possibilità di eternità. Non esiste un'altra possibilità, come non esiste un Dio padrone che ti regala il paradiso, come non esiste reincarnazione, come non esiste, scusate, metempsicosi, come non esiste karma. Cioè, tutte queste cose non esistono, sono solo delle illusioni che vengono spacciate per dissetare quella che è la gola rovente nell'aver disperso, nell'aver sprecato la propria esistenza, la consolazione dei disperati, dei cadaveri ambulanti. E ai cadaveri ambulanti si propinano reincarnazioni, si propinano paradisi, inferni, si propinano metempsicosi, si propina il karma, cioè si propinano tutte quelle soddisfazioni, tutte quelle consolazioni che le varie culture in giro per il mondo hanno costruito dopo aver saccheggiato e distrutto gli esseri umani. Ebbene, non esiste un'altra possibilità. La vita all'interno degli esseri natura ha questa possibilità e questa possibilità deve essere vissuta appieno. Se questa possibilità non viene vissuta appieno, le persone, gli esseri della natura diventano delle prede, cioè diventano degli oggetti d'agguato di altri soggetti che devono dilatarsi, che devono svilupparsi. Pertanto è fondamentale che noi, quando parliamo del corpo, quando parliamo di magia, quando parliamo di stregoneria, abbiamo ben presente quello che è il concetto fondamentale della vita. La vita non è altro che il passaggio di una parte di energia vitale da uno stato inconsapevole a uno stato di consapevolezza. È un'esplosione che avviene quando ci sono le condizioni. Quali sono le condizioni? Allora, in stregoneria diremmo che ci sono dei vortici, che ci sono delle concentrazioni, che ci sono dei movimenti particolari per cui l'energia vitale diventa consapevole. Ma questo fa parte delle visioni della stregoneria. Entriamo fra gli esseri umani qualunque. Quando vostro padre e vostra madre fanno l'amore, hanno fatto l'amore, non hanno fatto altro che spermatozoo ed ovulo che si sono trovati, non hanno fatto altro che costruire le condizioni ottimali per cui una parte di energia vitale diventasse consapevole di se stessa. Questa parte di energia vitale che diventa consapevole di se stessa siete voi. Per cui voi avete avuto questa occasione per continuare nell'infinito dei mutamenti. E è stata un'esplosione iniziale che ha portato la consapevolezza dall'unione dello spermatozoo e dell'ovulo, e questa consapevolezza immediatamente da quell'esplosione ha manifestato la propria intelligenza e la propria volontà. Infatti, da quel momento, dal momento stesso in cui lo spermatozoo e l'ovulo hanno trasformato una parte di energia vitale da inconsapevole a consapevole, è stato messo in moto un processo di dilatazione, di sviluppo, di crescita. E quel processo di sviluppo e di crescita è avvenuto in un mondo preciso, cioè è avvenuto nella pancia di vostra madre. Quello era il vostro mondo. Ciò che era fuori da quel mondo apparteneva all'inconoscibile. Quando vi siete sviluppati al punto tale per dire non sto più in questo mondo, avete avuto un solo desiderio, ed è stato il desiderio di morire. Ebbene, nel momento stesso in cui avete avuto il desiderio di morire, avete avuto il piacere di morire, siete nati come bambino, siete usciti dalla pancia della madre, siete morti come feto e siete nati come individui della vita fisica. Quel mondo che mentre eravate in pancia della vostra madre era inconoscibile, si è trasformato in sconosciuto. E voi, nascendo come bambino, avete cominciato a dilatarvi in quello sconosciuto e avete cominciato a svelarlo giorno dopo giorno. Quello sconosciuto veniva svelato e voi fondavate la vostra conoscenza all'interno di quello sconosciuto. Quel processo di crescita che voi formate all'interno di Zeus, cioè nell'atmosfera e nella natura, si concluderà col bisogno della morte, col trionfo della vita che è la morte. E starà a voi, alla vostra soggettività, aver sfruttato quello spazio per trasformare la vostra morte del corpo fisico in un trionfo o averla fatta diventare qualcosa di miserabile. Sta alle vostre scelte, giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, perché l'unica cosa che può portare al trionfo nella morte del corpo fisico sono proprio la quantità di sforzi, la quantità di scelte, la quantità di strategie, la quantità di impegno, la quantità di volte che abbiamo manipolato la nostra energia, le nostre pulsioni, la nostra volontà, le nostre rabbie, le nostre passioni. E sono quelle che come un pastaio hanno preso la nostra energia vitale e l'hanno impastata, sforzo dopo sforzo, tensione dopo tensione, rabbia dopo rabbia, problema risolto dopo problema risolto. Come il pastaio impasta la pasta, così noi abbiamo preso la nostra energia vitale e l'abbiamo impastata. E il risultato di questo impasto è il nostro corpo luminoso. E tanto più, con tanta più passione, tanto più impegno, noi abbiamo vissuto in funzione della nostra libertà, in funzione della dilatazione di noi stessi, in funzione dello spostamento degli ostacoli che ci venivano posti davanti, tanto più quell'impasto diventa consistente e diventa il corpo che al momento della morte del corpo fisico noi trasferiamo su di esso la nostra coscienza. Questa è in realtà l'unica cosa che manca. Quando il cristianesimo vi dice mettetevi in ginocchio davanti al mio Dio assassino, mettetevi in ginocchio davanti al pazzo criminale di Nazareth, in realtà vi sta rubando la vita, vi sta rubando la vostra occasione di eternità. Così, anziché fornire ai vostri figli gli strumenti con cui affrontare in maniera cosciente e consapevole la loro quotidianità nel mondo in cui nascono, li costringete in ginocchio a pregare, a sperare in un cretino imbecille di Dio padrone che vi prometta l'inferno e il paradiso, anziché dire alle persone: queste sono le condizioni che tu affronterai, questi sono i problemi. In questo modo devi accumulare coscienza, consapevolezza e devi essere pronto ad affrontare qualsiasi problema ti si pone davanti. E dovrai essere veloce nel farlo, perché può darsi che tu non abbia un'altra occasione. Bene, questa differenza è la differenza che c'è fra chi costruisce un cammino nell'infinito e chi invece cessa il proprio cammino. Ma dentro di noi, attenzione, perché dentro ogni essere della natura sono già predisposti tutti quei meccanismi fisici che consentono al corpo luminoso di muoversi. Nella nostra testa e nella nostra fisicità esistono un infinito numero di spazi e un infinito numero di informazioni che noi in realtà non usiamo. Perché il monoteismo è talmente aberrante come ideologia che ci lega alla forma e la forma la circonda dei suoi fantasmi e ci impedisce di prendere tutto l'universo che sta dentro di noi. Così ogni volta che magari l'universo che sta dentro di noi ci manda qualche segnale, crediamo che ce lo mandi quell'imbecille del Dio padrone, che ce lo mandi la Madonna, che ce lo mandi il pazzo di Nazareth, che ce lo manda qualche santo scemo. E non ci rendiamo in conto invece che tutto quello che noi abbiamo dentro, noi lo potremmo usare per vivere in maniera ancora più consapevole e in maniera ancora più profonda. Proviamo un attimino a leggersi qualcosina delle varie notizie che ci vengono. Già vi ho parlato, se non mi sbaglio, la volta scorsa della parola agli organi, no? Cioè, in pratica, dentro di noi esiste tutto un circuito di informazioni per cui gli organi dialogano con se stessi. C'è la pancia, il cervello, il cuore, il fegato, la milza. Ci mandano continuamente dei segnali, segnali che spesso non siamo in grado di interpretare. E non sappiamo interpretare, e allora questi segnali a cui noi non diamo le risposte che questi segnali sollecitano si trasformano in depressione psichica, in stress, in depressione, in malattie mentali, in fobie. Proviamo a leggerci un attimino questa. Ve la prendo dal Saluto di Repubblica del 15 giugno 2006. All'interno dell'articolo Le parole degli organi, quello che vi ho già detto la volta scorsa, no? Studi trentennali di Ronald e Janice Glasser, riassunti in un'ampia rassegna pubblicata su Nature Review Immunology, dimostrano che lo stress degli studenti durante gli esami, oppure quello ben più rilevante di persone che assistono malati cronici, deprime e altera l'attività del sistema immunitario, rendendolo poco efficiente nel contrastare le infezioni. Sempre i cronici Glaser hanno documentato che lo stress aumenta la diffusione e la gravità delle infezioni da herpes virus, con dimostrazioni su donne affette da herpes genitali o su anziani affetti da herpes zoster, causato dalla riattivazione del virus della varicella. Studi controllati dicono che lo stress incrementa la progressione della infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS, che ad oggi su scala mondiale ha fatto 20 milioni di morti con più di 40 milioni di viventi infetti. Si è visto che persone sieropositive con maggior livello di stress e o con minor supporto sociale hanno sviluppato AIDS con una frequenza 3 volte maggiore di quelle che avevano un miglior controllo dello stress e o un miglior rapporto sociale. A dimostrazione di ciò, recentemente su Psicosomatica Medicine, un gruppo dell'Università di Miami ha documentato che in persone sottoposte a terapia anti-HIV l'aggiunta di una psicoterapia migliora la depressione e riduce la carica del virus che provoca l'AIDS. Infine, su Proceeding of National Academy of Science, uno studio controllato su donne alle prime settimane di gravidanza ha dimostrato che chi aveva un più alto livello di cortisolo, come nelle situazioni di stress, aveva più probabilità di abortire spontaneamente. Aia. Il cervello bene, andiamo un attimino perché c'è un indizio di qua. Praticamente cosa succede? Succede che una situazione stressante, una situazione di patologie psichiche, non fa altro che aumentare quella che è le debolezze del nostro sistema immunitario. Cosa significa questo? Significa che dentro noi in realtà stiamo minando e stiamo distruggendo le forze della vita. Cioè la depressione, lo stress quando diventa a livello talmente profondo da essere patologico, arrivano a distruggere quelle che sono le forze della vita e ci portano a morire, cioè ci portano a bruciare interamente ciò che noi siamo. E va a bruciare quelle che sono le forze dell'autoguarigione. Cioè, noi non abbiamo neanche più la forza di reagire a un raffreddore, perché abbiamo distrutto tutte quelle che sono le nostre capacità interne. Quando non si vive strategicamente, quando non si vive per passione, quando non si fa l'amore, quando non si hanno obiettivi per cui esercitare il proprio intento, esercitare i propri desideri, ciò che muore è noi stessi. Ciò che viene attivato nella passione della vita sono tutte le forze che noi abbiamo dentro. Per cui per riuscire a riattivare, per riuscire a uscire anche da situazioni di depressione, anche depressioni croniche, è necessario trovare tutta una serie di obiettivi per agganciare noi stessi. Cioè il baratro di malattie depressive ci si viene fuori soltanto arrampicandoci sulla roccia, e la roccia è la quotidianità, la vita quotidiana, e si deve, per venire fuori, cominciare ad agganciarci a qualche passione, a qualche cosa che ci possa mettere in atto le nostre emozioni. Allora quell'aggancio ci permette di tirarci fuori da situazioni che sono di depressione. L'immunità parla alla mente, la via del nervo vago. Per la prima volta nel 1975, con i lavori di Hugo Ho Besendowski, si dimostrò che nel corso di una reazione immunitaria si hanno modificazioni endocrine. Per spiegarle si ipotizzò che dalle cellule immunitarie partissero segnali capaci di giungere fino al cervello e da qui al sistema centrale di regolazione degli ormoni, che già allora si sapeva essere nel cervello. Quei segnali immunitari ipotizzati e molto altro si scoprirono negli anni successivi, le citochine e si vide che alcune sono in grado di indurre modificazioni biologiche rilevanti sia a carico dei principali sistemi neuroendocrini, soprattutto quello dello stress, sia a carico dei più importanti sistemi neurotrasmettitori cerebrali. La interleucina, in particolare, è un potente attivatore del sistema dello stress, di quello della crescita e della malattia, mentre inibisce il sistema tiroideo e sessuale. Al tempo stesso agisce sui principali neurotrasmettitori con incrementi del metabolismo e quindi del consumo di noradrenalina, dopamina e serotonina. Le modificazioni biologiche descritte spiegano le modificazioni comportamentali e umorali in corso di infiammazione. Ma sollevano due domande: come arrivano le citochine dentro il cervello, organo isolato dal resto del corpo, per la presenza della barriera ematoencefalica? Il cervello è solo un bersaglio oppure anche un produttore di queste sostanze immunitarie? Le citochine seguono due vie, una con la circolazione sanguigna e l'altra nervosa, soprattutto tramite il nervo vago. La via nervosa è rilevante per i segnali che porta al cervello dall'apparato gastrointestinale, dal fegato in particolare, come luogo cruciale della risposta infiammatoria. Al tempo stesso il vago, dopo aver portato il messaggio al cervello, retroagisce sulla fonte. Ci sono numerosi studi infatti che segnalano il ruolo antinfiammatorio del vago sul fegato. La via sanguigna è quella che porta le sostanze immunitarie circolanti a contatto con la barriera ematoencefalica, che però, se non è infiammata, non le fa passare. Allora, com'è possibile che se ne trovino nel cervello? Il cervello produce queste sostanze tipiche del sistema immunitario? In effetti è dimostrato che alcune sostanze immunitarie vengono normalmente prodotte nel cervello, soprattutto il cuore del nostro cervello, o se volete la scatola nera, l'ipotalamo, l'ippocampo, il talamo, i gangli alla base. Normalmente produce e utilizza basse quantità di sostanze immunitarie, le quali quindi entrano nei normali processi di attivazione cerebrale. Questa influenza dell'immunità sul cervello spiega depressione, malessere e stanchezza in corso di infiammazione. In realtà è esattamente il contrario del meccanismo. La stanchezza, la depressione non fanno altro che aumentare quella che sono quelle sostanze nel cervello, il quale cerca di difendersi. Pertanto le vie possono essere due: o qualcuno vi inietta delle sostanze capaci di contrastare ciò che arriva all'interno del cervello, all'interno del vostro corpo, ma il corpo e il cervello continuano a riprodurle, o voi prendete in mano la vostra vita e cominciate un percorso virtuoso. E solo allora potete uscire da quello che è lo stato depressivo. Riposo e salute mentale, un legame sottovalutato. E questo è un altro discorso ancora. Cioè, voi vi ricordate quando i cattolici dovevano impedire il sonno? Troppe ore di sonno fanno male, bisogna essere dei bravi schiavi. Bene, in realtà impedivano esattamente quella che era la costruzione del corpo luminoso, impedivano quella relazione fra sonno e salute mentale che consentiva alle persone di produrlo, quel corpo luminoso, e di avere le energie per continuare nella loro vita. Depressione sottostimata fra gli over 65. L'intestino, quando è in forma, dona benessere a tutto il corpo. In realtà potremmo tradurre questo articolo con: l'intestino, quando è in forma, dona benessere alla vostra anima. Salute dell'intestino e alimentazione corretta hanno legami stretti, le più recenti ricerche lo confermano. L'ultima è la Consensus, tieni in forma il tuo intestino, dell'Istituto Oxologico di Milano e promessa da Kellogg's. L'indagine ha scoperto che l'alimentazione degli italiani è ancora povera di fibre, non ne consuma una quantità ottimale, cioè i 30 grammi consigliati nelle linee guida internazionali, e ben 2 italiani su 3 fanno una colazione indegna dal punto di vista energetico, un'abitudine negativa che influisce sul corretto funzionamento dell'intestino e dunque sul benessere globale. Le fibre possono essere considerate i maggiori determinanti dello stato di salute intestinale, in quanto influiscono in modo favorevole su tutte queste funzioni, spiega Maria Letizia Petroni, responsabile del servizio di dietetica e nutrizione clinica dell'IRCES, Istituto Oxologico. Così è stato ideato il programma Fibre del Benessere, che suggerisce semplici ma sane abitudini alimentari e non per mantenere il proprio stato, di benessere. Tra i punti di iniziativa, capire i propri obiettivi di salute e forma psicofisica, agire inserendo gradualmente un corretto rapporto di fibre nella propria alimentazione e mantenere risultati attraverso un programma di attività fisica quotidiana, semplice e di grande impatto a livello di salute. Mens sana, in corpore sano, corpo sano, anima sana. Proviamo a vedere ancora qualcos'altro. Paranoia, aumentano i casi. La Salute della Repubblica del 20 luglio 2006. Il livello di insicurezza sociale è molto maggiore di quello che si pensava. Se voi costruite una struttura educazionale in cui costringete i bambini a ginocchio, a pregare, a confidare in un Dio assassino e criminale, a confidare nel pazzo di Nazareth, non fate altro che disarmare i ragazzi di fronte alle condizioni della vita, alle condizioni quotidiane che il sistema sociale pone. E chiaramente questo inserisce tutta una serie di paure, tutta una serie di tensioni psicologiche nelle persone. E la paranoia che aumenta non è altro che la relazione che c'è fra struttura educazionale cattolica che viene imposta con la violenza sui ragazzi e le necessità che il sistema sociale chiede alle persone adulte. Ormai questo sistema sociale chiede un impegno estremamente articolato alle persone per essere consapevoli di tutte le sue sfaccettature e chiede la conoscenza da parte delle persone, un numero altissimo di informazioni, un numero altissimo di dati. Chiaramente davanti a questa mole di richieste del sistema sociale, le persone che sono state educate a mettersi in ginocchio non sono abituate ad affrontare queste richieste, cioè non sono abituate ad attrezzarsi per far fronte a queste richieste. Per cui da qui la paura di essere scoperte inadeguate, da qui la paura di essere scoperte incapaci, da qui la sindrome di onnipotenza che paventano ogni volta che si sentono forti rispetto a qualcuno che non ha le loro stesse informazioni. E naturalmente non fanno altro che continuare ad aumentare quello che è il disagio sociale, quello che sono le paranoie sociali. Questa è la conclusione dell'Istituto of Psychiatry del King's College di Londra, dopo aver analizzato un campione di 1200 cittadini britannici. Risultato: gli stati di tipo paranoide, la convinzione di essere perseguitati, la paura di essere aggrediti sono diffusi, quanto gli stati di ansia e di depressione. La ricerca ha scoperto infatti che il 40% delle persone si preoccupa regolarmente di essere oggetto di commenti negativi. Il 27% è convinto che gli altri cercano di irritarlo deliberatamente. Il 20% teme di essere osservato o seguito. Il 10% pensa che qualcuno ce l'abbia con lui. Il 5% è preoccupato addirittura per l'esistenza di una cospirazione per metterlo in pericolo. Ebbene, voi tenete presente che tutte queste percentuali che indicano delle persone che hanno questi timori, in realtà queste persone mettono in atto queste strategie. Cioè, faccio un esempio. Se il 40% delle persone si preoccupa regolarmente di essere oggetto di commenti negativi, bene, significa che il 40% di persone fanno regolarmente dei commenti negativi rispetto ad altre persone. Per cui se c'è un 40% che teme di essere oggetto di commenti negativi, c'è il 40% di persone che fanno effettivamente commenti negativi su altre persone. Se c'è il 27% che è convinto che gli altri cercano di irritarlo deliberatamente, bene, significa che c'è il 27% di persone che cerca di irritare deliberatamente le altre persone. Cioè, noi, non è semplicemente il timore psichiatrico o psicologico che hanno delle persone di subire questo tipo di aggressione, ma queste persone in realtà fanno queste aggressioni all'interno del sistema sociale e sono convinte di essere vittime di queste aggressioni. Cioè esiste un meccanismo praticamente in cui la vittima non è altro che l'aggressore. Ed è abbastanza complesso questo meccanismo, che va chiaramente a creare dei grossi problemi all'interno della società. Finto intervento chirurgico, una ultima frontiera della psicosomatica. Questo ve l'ho già fatto, mi sembra anche la volta scorsa, la trasmissione scorsa, in cui un finto intervento chirurgico sul cervello ha prodotto una guarigione vera. Ebbene, le forze dell'autoguarigione noi le abbiamo dentro di noi, si tratta di metterle in atto, metterle in funzione, si tratta di vivere con passione, di vivere con voluttà. Ricordo che l'energia della vita noi la chiamiamo Eros, proprio perché l'energia fondamentale è l'energia sessuale, e l'energia fondamentale è l'energia sessuale, ha le sue leggi. Le sue leggi dicono che per accumulare energia sessuale è necessario continuare a fare sesso. Continuare a fare sesso non significa il sesso semplicemente, significa manipolare la propria struttura emotiva, che può essere con le passioni della vita, che può essere con i nostri impegni, che può essere con tutto ciò che noi abbiamo e con tutto ciò che noi manifestiamo regolarmente. Però ricordatevi che è l'energia della vita. A questo proposito ho un libretto fra le mani che è Le illusioni del pensiero di Lucio Russo, che citando Freud dice a un certo punto: un altro esempio di contraddizione concettuale è quello del termine Lust. Nella concettualizzazione freudiana Lust significa nello stesso tempo piacere e desiderio, mentre ne Al di là del principio del piacere del 1920, il piacere è messo al servizio di Thanatos, scarica di tensione e azzeramento, né il problema economico del masochismo 1923 viene messo al servizio di Eros, costanza dell'investimento libico. Due serie concettuali, Eros e Thanatos, hanno elementi contraddittori, per cui se il piacere da una parte non può che appartenere a Thanatos, esso nella teorizzazione freudiana appartiene anche a Eros. Questa contraddizione concettuale, che la Planche chiama chiasma, 1970, non è superabile neanche nei termini di uno svolgimento temporale, secondo il quale Freud rivedrebbe la propria teoria 3 anni dopo, 1920-1923, né il problema economico del masochismo. Modificherebbe la concezione del piacere Thanatos contenuta al di là del principio di piacere. Vorrei qui ricordare la battaglia condotta con passione da Ferenczi contro il dogmatismo metapsicologico. Il dogmatismo, secondo Ferenczi, sarebbe causato dalle difese intellettualistiche e razionali dell'analista che, idealizzando il proprio pensiero, perde di vista il paziente. Cioè perde di vista il corpo dell'individuo. La mente dell'analista al lavoro oscilla in continuazione, cito Ferenczi, tra amore oggettuale analitico e controllo di sé o attività intellettuale. Praticamente qual è il discorso che porta avanti, che viene stato portato avanti dalla psicanalisi? Il problema è che il desiderio e il piacere è legato a Thanatos, è legato alla morte. Perché il desiderio e il piacere in realtà sono le manifestazioni della vita, ma il trionfo della vita è la morte. Il problema è che se io nego il corpo e nego le pulsioni del piacere della vita al corpo, la morte non è più un trionfo, è semplicemente uno spegnersi dell'individuo. Ma se io non nego le pulsioni del piacere della vita, la morte diventa il trionfo della mia vita, cioè diventa la conclusione logica della mia esistenza. Per cui tutte le forze che hanno portato gli esseri della natura a venire in essere, cioè li hanno portati a vivere, in realtà sono altrettanti dei, sono forze sacre che noi dobbiamo avere la capacità di manifestare chiaramente nelle condizioni che la vita ci consente. Perché solo in questo modo noi arriviamo al trionfo della morte, al trionfo di Thanatos, perché allora è il trionfo della morte del feto e della nascita del bambino. Se noi invece neghiamo quelli che sono i principi del piacere, chiaramente neghiamo quella che è l'essenza della vita e neghiamo il trionfo della morte. Un'altra cosetta, ho qui un articoletto, no? È della Repubblica del 31 luglio 2006 e dice: più alti, più sani, più intelligenti, così siamo cambiati in 100 anni. Attenzione, dice, grazie alla medicina e agli studi di vita, ecco le prove. Allora, più alti, più sani e più intelligenti negli ultimi 100 anni, non c'è dubbio, ma grazie alla guerra, alla lotta che è stato fatto contro il cristianesimo e contro il cattolicesimo. Cioè, in pratica, grazie alle limitazioni che sono stati messi alla esposizione dei dogmi e dei principi cristiani sopra i bambini. Dice sempre questo articolo: a metà dell'Ottocento negli USA si contraevano malattie cronache sui 40 e 50 anni. Ci siamo trasformati in fretta da essere da individui bassi, deboli e malaticci in individui robusti. Un secolo di cambiamenti in Italia. Attenzione. Neonati, peso alla nascita. Nel 1925 si pesava 3,1 kg di media, nel 1994 3,4 kg. Stiamo parlando di parametri misurabili. Neonati, circonferenza della testa. Nel 1925 erano 33,2 cm, nel 1994 sono 34,5 cm. Il che vuol dire uscire dalla pancia della madre attrezzati in maniera migliore per affrontare la vita fisica. Neonati, circonferenza del torace. Nel 1925 erano 31,8 cm, nel 1994 la media era del 33,5 cm. Bambini di 6 anni, maschi, pesi come riferimento. Maschi presi come riferimento a 6 anni, nel 1939 erano 115 cm, nel 1993 sono 119 cm. Bambini di 10 anni, maschi presi come riferimento, nel 1939 erano 134 cm, nel 1940, nel 1993 erano 140 cm. Bambini di 12 anni, maschi presi come riferimento, sempre l'altezza. Nel 39 erano 146 cm, nel 1993 erano 153 cm. Militari di leva, altezza al momento della coscrizione. Nel 1896 erano 164 cm, 166 cm nel 48. 167 cm, vabbè, virgola qualcosa, nel 60, 169,8 cm nel 72, 172,7 cm nell'83, 173,9 cm nel 95 e 174,4 cm nel 2000. Età della menopausa, nel 1850 era 47,5 anni la media, nel 1925 era 50 anni, nel 2000 erano 50,7 anni età della menopausa. Ebbene, se voi vedete come è cambiato il corpo e come è cambiato l'uso del corpo, oggi come oggi ve ne accorgete. Basta pensare alla nonna che avevate, una nonna di 60 anni, e guardate in giro una sessantenne di oggi e ne vedete delle belle differenze. Dunque, intelligenza. Studi provano che il quoziente di intelligenza è cresciuto nell'ultimo secolo e i casi di demenza diminuiti. Mal di schiena. Il 35% di chi ha 65 anni viene colpito oggi dal mal di schiena, contro il 55% dei coetanei di un secolo fa. Buona salute. A 60 anni il 50% degli americani può sviluppare una malattia cardiaca. Nei secoli passati toccava all'80% degli americani. Gli americani nati più di un secolo fa erano 10 cm più bassi e 25 kg più magri dei loro connazionali odierni. Cuore. Molte malattie cronache, come quelle cardiache, polmonari e artritiche, comparivano molto prima, anche 10-20 anni prima di adesso. Nel 1900 il 13% di chi aveva festeggiato i 65 anni poteva sperare di compiere 85. Oggi la percentuale è superiore al 50%. Ebbene, cosa significa tutto questo? Significa che sono migliorate le condizioni di vita. Ma non è che siano migliorate semplicemente le condizioni di vita, case meno umide, vivere meglio, ma sono migliorato, è migliorato, è cambiato anche l'atteggiamento che noi abbiamo rispetto alla vita, cioè che noi abbiamo rispetto alle problematiche della vita. Sono cambiate la quantità di fenomeni che noi analizziamo, la quantità di passioni che noi abbiamo, la quantità di interessi che noi abbiamo. Cioè questo che ha cambiato la qualità della vita. Tanto più era larga la fascia di analfabetismo, tanto più era povera, poveri di fenomeni, il vivere delle persone, tanto più erano ristretti attraverso la chiesa e la casa, tanto minore era la qualità della vita, tanto peggiore, tanto maggiore era l'arrivo delle malattie, tanto più violentemente veniva aggredito il sistema immunitario del nostro corpo. Tanto più sono nate le passioni, i desideri. Per esempio, ho già accennato anche un'altra volta all'invenzione del bikini. Quando è arrivato il bikini, da quando è arrivato il bikini, il corpo della donna è completamente cambiato. Cioè è estremamente più tonico, la donna è estremamente più attenta al proprio corpo, è estremamente più attenta anche alle proprie pulsioni, ai propri desideri. E questo ha portato non solo a un allungamento della vita, ma ha portato anche al fatto di vivere la vita con maggior passione, con maggior desiderio. E noi abbiamo tranquillamente, non so, io ho letto sul giornale l'altro giorno, non l'ho ritagliata come notizia stampa, ma a Bari o da quelle parti è stata sorpresa una coppia, lei di 40 anni e lui di 80 anni, che stavano facendo l'amore dietro un cespuglio. Cioè, voglio dire che libido, il desiderio sessuale adesso attraversa tutta la vita in maniera molto grande, perché tutto sommato il desiderio sessuale, la libido, le passioni emotive sono quelle che mantengono il proprio corpo, mantengono in atto l'apparato immunitario, ma essenzialmente mettono in atto quelle che sono le correnti vegetative, cioè l'autoguarigione e il rafforzamento della struttura fisica e fisiologica della persona. Cioè, il fatto di avere il miracolo della guarigione oggi è abbastanza normale, ma più che altro, più che la guarigione in se stessa, è normale la prevenzione, cioè essere immunologicamente sufficientemente forti da non prendere i raffreddori. Cioè, noi sappiamo che fare l'amore spesso eviti il raffreddore. Allora la Chiesa Cattolica, che impediva alle persone di fare l'amore, non faceva altro che farla ammalare di raffreddore. Cioè ogni volta che c'era raffreddore Ratzinger doveva andare in galera per attentato alla vita fisica di una persona. Cioè noi siamo davanti proprio a una condizione del genere. Ma la consapevolezza che questo miglioramento della vita fisica avviene, dobbiamo capire che siamo parte di un mondo. Cioè siamo parte di tutto quell'ambiente, di tutto quell'universo che è la natura. Cioè gli esseri umani sono un modo con cui la natura costruisce se stessa. Per esempio, io ho qui un articolo della Repubblica del 31 luglio che parla di un'invasione a parte sud Europa delle formiche argentine. Non vi sto a dire tanto le questioni delle formiche argentine, che tutto sommato non è un argomento che mi interessi più di tanto. Quello che voglio far capire è che le formiche, cioè la massa di tutte quelle che è la somma di tutte le formiche che esistono sulla Terra, è la stessa massa degli esseri umani. Cioè praticamente se noi prendiamo tutti i corpi degli esseri umani e li sommiamo assieme, fanno la massa di tutte le formiche che sono sulla Terra sommate assieme. Provate un attimino a rifletterci, perché in realtà la natura è estremamente varia, e varia moltissimo le specie, perché la natura non è che gli interessi l'uomo, la formica, il virus o il batterio o qualcosa. La natura va sempre avanti, sono gli equilibri all'interno della natura che spesso variano, e non è che variano in favore di questo o di quella specie, variano e basta. E se le occasioni sono favorevoli, una specie si sviluppa. Se le occasioni non sono favorevoli, quella specie sparisce. Ed è un po' quello che sta facendo l'essere umano sulla Terra. L'essere umano fa molto comodo alla Terra e a Era in questo momento, alla natura. Gli fa comodo perché brucia gli idrocarburi, perché tira fuori l'uranio dalla Terra, tira fuori il carbone dalla Terra, lo brucia, lo disperde nell'atmosfera. E questo fa molto piacere alla Terra, fa molto piacere alla natura, soltanto che ciò che l'essere umano non comprende è che sta saccheggiando l'ambiente per il quale è divenuto e nel quale è divenuto. Per cui la Terra fa comodo a questo, fa comodo esattamente come gli anticorpi all'interno di un corpo fisico che aggrediscono ciò che porta danno. Ma dall'altra parte l'uomo, agendo in questo modo, distrugge il proprio ambiente e costruisce le condizioni per cui la specie uomo farà fatica a svilupparsi, e naturalmente lasceranno spazio dopo ad altre specie nella natura. Che l'uomo saccheggi il mondo e distrugga se stesso, alla natura non gliene frega assolutamente niente. Lei quello che doveva fare lo ha fatto. Vediamo un'altra cosettina che volevo anche ancora leggervi, a parte le illusioni del pensiero di Lucio Russo, sempre a proposito del corpo e della psiche. Ripetute esperienze di soddisfacimento della pulsione orale che l'infante impotente riesce a fare favoriscono lo svezzamento e il passaggio trasformativo dal seno oggetto reale, presente, al seno oggetto fantasmatico, assente. La tolleranza della frustrazione dell'oggetto assente istituisce, insieme all'accoglimento del dolore della perdita, l'esperienza temporale dell'alternanza, presenza-assenza. Si forma la funzione dell'io di anticipazione e di prevenzione dell'angoscia, che viene controllata e usata dall'io stesso come segnale di fronte al pericolo della perdita improvvisa e catastrofica. L'angoscia dell'estraneo, indicata da Freud per rappresentare l'esperienza infantile della perdita, viene in parte inibita nel suo sviluppo e utilizzata dall'io per promuovere il processo di rimozione. L'io arcaico narcisistico, non ancora del tutto differenziato dall'altro, prima rimuove le rappresentazioni vissute come spiacevoli, poi proietta all'esterno ciò che prova all'interno, per fare un doppio straniero inquietante e demoniaco. L'abbinamento della rimozione in ciò che è spiacevole e nella proiezione fuori di sé di ciò che si prova dentro producono la figura dell'estraneo familiare. Nel 1914 Rank ha indagato sulla duplicazione dell'io e ha indicato nella figura del doppio alter ego amato e odiato, familiare ed estraneo. Il doppio indicherebbe la strettoia che il soggetto deve percorrere per costruirsi come io. La strettoia sarebbe prodotta dalla rimozione non del tutto riuscita da parte dell'io narcisistico arcaico non ancora ben delineato. D'altronde Freud stesso, in Introduzione al narcisismo, si era sentito costretto a supporre che non esista nell'individuo sin dall'infanzia un'unità paragonabile all'io. Rank precisa che il doppio è una rappresentazione che non proviene da una percezione esterna, ma da uno sdoppiamento dell'io conseguente alla rimozione. Il doppio è una difesa dell'attività di percepire l'altro, percezione che provocherebbe nell'io informazione un dispiacere non... un dispiacere non tollerabile. Nell'esperienza del doppio questo altro io rimosso irrompe improvvisamente saltando la mediazione della coscienza e della rappresentazione verbale. Al contrario, questo io questo doppio con cui l'individuo si deve confrontare e che deve sconfiggere non è altro che ciò che viene costruito mediante il dialogo interno. Cioè l'individuo, ripetendosi continuamente le parole all'interno della propria mente, costruisce, vaneggiando, un'altra persona di se stesso, cioè un altro se stesso immaginario che proietta sul mondo e attraverso quel se stesso immaginario legge e interpreta le altre persone. E da qui è la necessità di fermare il dialogo interno, perché altrimenti non si riescono a capire le persone per ciò che sono, ma si immaginano le persone che siano ciò che la nostra immaginazione vuole che sia. E qui la formulazione di questo atteggiamento è una delle malattie indotte dal cristianesimo. Per questo noi immaginiamo un'anima come noi vorremmo che sia attraverso il nostro dialogo interno e ci dimentichiamo del nostro corpo, che è ciò che è e che è il nostro corpo che ci consente di costruire la nostra psiche e le nostre pulsioni con cui affrontare la vita. Bene, io il discorso sul corpo credo di averlo fatto in maniera abbastanza esauriente. 049 700 700 e 049 700 838 per le telefonate. Pronto?
Ciao Ivano.
Ciao Claudio.
Ciao.
Sento, prima te parlavi ben 8 rank, quello doppio uomo. Cos'è della Sugargo, mi sembra. Insomma, perde. Dopo te parlavi della.
Poi puoi abbassare la radio un po', grazie, dai. Ci siamo, dai su,
ecco qua,
dimmi.
Se parlavi della trasformazione, diciamo, dei anni, dei secoli passato,
sì,
al secolo nostro qua,
certo,
che ha inciso, può darsi che sia, anzi, penso che abbia merito anche l'alimentazione, no?
Sì.
Qualcosa di esteriore anche, sul sviluppo del corpo.
Certo.
Questo era una roba che volevo dire. Dopo te leso due notizie qua sul Corriere della Sera, che sei prelievi obbligatorio del DNA per gli indagati. Praticamente che se uno si indaga
che prelieva il DNA.
Fortunatamente, anche senza che udite no, però io prelievo anche i minori. Anche i minori, perché dice che può essere stato violentato, come ho capito, cioè una roba così, ora. Se sei sospetto e viene prelevato il DNA per gli eventuali. E dopo che sei una ecco qua. Sua cronaca di Repubblica, Cristina ragazza Down si fa suora. Non volevo essere felice da sola. Dunque, il vescovo qua di Como, qua si vede la fotografia, e dopo che c'è anche qua che c'è l'aspettativa di vita di Down, no? Che c'è per esempio in Italia che c'è 38.000 le persone, l'età che c'è il 70% di Down italiani ha superato i 30 anni, il 13% ha tra i 45 e i 65 anni.
E sono percentuali fino a un secolo fa inimmaginabili.
E nel 29, qua che c'è scritto, nel 29 l'aspettativa di vita, nel 29 in Italia una persona Down viveva fino a 9 anni, nel 47 fino a 12.
Infatti è una trasformazione totale del sistema.
Sì, veramente è stata una metamorfosi, chiamiamola pure, senza anche sbagliare termini.
No, ma comunque questa è una metamorfosi di liberazione dell'orrore cattolico,
sì.
Non è altro.
Siamo ancora dentro la fase, ancora dentro, diciamo, nella cappa, no?
Fase d'uscita, no?
Fase d'uscita, però, perché
certo.
Inevitabilmente che il sedrio sempre in cerotale, metti che i cerotti sono le fessure,
certo.
Comunque destinze quello, se vuoi, cioè chi che esce prima è naturalmente, che se di popoli che esce prima è dei popoli che naturalmente è massi che spetta, ma inevitabilmente siamo costretti a pensare, siamo costretti a evolversi, insomma,
certo.
In ogni caso sia fisicamente che, come ti ho detto prima, che la mente è congiunta al corpo e poco da fare. Questo delle destine viene a sparire, se adegua certe forze, viene a che sparisse inevitabilmente, insomma.
sarà dura che muoiano, sì. Faranno molto danno ancora.
Hai visto prima il giamblico, i misteri...
I misteri egizi, sì, degli egizi.
Gli egiziani, insomma,
esatto. Della burra.
Della burra.
Sì, sì.
Ok, tutto qua, sono spazio.
Va bene. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
Bene. Niente, trasmissione radiofonica dalle 19 alle 20, invece faremo... Pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio. Complimenti di cuore veramente per quello che stai facendo, perché hai detto delle cose che io veramente sono all'unisono. E se fosse il corpo a contenere la mente...
No, proprio, il corpo produce la mente.
Geometricamente mi sembra che sia così. E dopo io dico, cara mente, ascolta il tuo corpo. Chissà che alle volte non facciano cose più giuste i corpi che le menti. Perché le cellule mi risulta che non mi chiedono mica quando crescono e si moltiplicano. Vanno tranquillamente, e quando lui ha deciso di staccare la spina, caramente, cosa fai?
Il problema è che noi non siamo abituati a conoscere i messaggi delle cellule.
Bravo.
Siamo talmente legati al linguaggio parlato che non ascoltiamo gli altri messaggi chimici.
E questo è il limite,
certo.
Perché certi esseri cosiddetti inferiori si guardano negli occhi e non parlano. Che linguaggio hanno? Lo sappiamo noi.
Quello emotivo.
Bravo. E i virus?
Linguaggio emotivo, anche loro.
3 miliardi di anni, somministri loro l'antivirale e lo trasformano in cibo, come mai?
Sono intelligenti.
Ma non sono...
Non serve mica chili di materia grigia, no, per essere intelligenti.
Claudio, non hanno i 7 piani evolutivi loro.
Lascia perdere, per piacere, per piacere.
7500 ne hanno, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao Claudio.
Il problema è che... noi nella nostra struttura evolutiva, chiudo qui la trasmissione, stiamo usando la ragione, no? La ragione implica che tutti i dati del ragionamento siano dentro di noi, siano nella nostra testa. In realtà, prima che arrivasse la ragione, i dati del ragionamento erano tutti esterni e il vivere per azione ci agganciava a tutto ciò che ci serviva. È un discorso che ho già abbastanza fatto, un discorso che usiamo ancora in stregoneria per riuscire a capire il mondo, perché nella nostra testa ci stanno cose molto limitate e quelle cose che richiamiamo non sempre ci bastano per organizzare la nostra azione. Esistono metodi diversi ed organizzazioni fisiologiche diverse con le quali organizziamo la nostra vita. Bene, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi do appuntamento per le ore 19. Le ore 19 non so ancora cosa farò, adesso mi preparerò per questa sera. Ho naturalmente tutte le notizie stampa di cui potrei parlare, ma penso che prenderò fuori un altro scritto. Niente, io adesso da qualche giorno lavoro, per cui tempo è minore. In ogni caso ho preparato scritti per circa una quindicina di trasmissioni radiofoniche, insomma, per cui non c'è assolutamente problema. Niente, ci risentiamo alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti.